Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. La settimana scorsa abbiamo iniziato a considerare perché è così importante controllare l'uso della nostra lingua. Abbiamo considerato Giacomo 3:1, in cui Giacomo ci avverte del pericolo di voler diventare un maestro, in piccolo o in grande, in modo superficiale, ovvero senza essere in modo conforme alla parola di Dio, quindi con una chiamata da Dio che sarà riconosciuto anche dalla Chiesa, e anche preparandosi bene ogni volta che si insegna la parola di Dio. Perché chi insegna, chi parla delle cose di Dio, in modo sbagliato, con motivi sbagliati, sarà giudicato più severamente. Il punto di Giacomo non era che, ah, allora nessuno deve fare i maestri. No, il punto di Giacomo era di non farlo in modo sbagliato e senza l'impegno giusto. Quindi nessuno dovrebbe mettersi a insegnare senza una chiara chiamata, riconosciuto, e senza prepararsi. Quindi dobbiamo controllare la nostra lingua, perché la nostra lingua può condannarci se insegniamo in modo sbagliato. Oggi vogliamo continuare in Giacomo 3 e vogliamo considerare un secondo motivo per cui dovremmo controllare la nostra lingua. Il motivo che abbiamo visto la settimana scorsa, che la lingua può condannarci, era il primo. Il secondo è perché la lingua ha poteri di controllarci. Cioè, se tu non controlli la tua lingua controllerà te. Se tu non controlli la tua lingua controllerà te. Questo è un altro motivo per cui è straimportante controllare la lingua. Allora, oggi voglio vedere Giacomo 3, ma invece da 2 a 5, ma non voglio iniziare con 2 e 3, 4 e 5, voglio iniziare con 5 e poi 3, 4 e poi 2. Scusate la mia matematica, oggi stavamo contando le sedie e ho contato 16 più 8, allora 20. Ho detto a Fabio, ci servono altri. E lui diceva, ci servono 24, 20. Marco, ci sono già 24, ma ho contato, cioè 16 più 8, 20. E lui mi ha guardato e ho pensato, ho detto, abbiamo abbastanza. Allora, Giacomo 3, 5, 3, 4 e 2, che sembra come io conto, giusto Martina, delle volte? Allora, dobbiamo controllare la nostra lingua oppure la nostra lingua controllerà noi. Per aiutarci a capire quanto è essenziale controllare la lingua, dobbiamo capire che la lingua è capace a fare grandi cose. Guardiamo versetto 5. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. In che senso la lingua si vanta di grandi cose? Perché può vantarsi di grandi cose? Perché la lingua è realmente capace a fare grandi cose, è molto potente e in senso figurativo può quindi vantarsi di grandi cose perché ha grande potere. Che tipo di cose grandi può fare una lingua? Voglio iniziare con le cose negative, però poi iniziamo con le cose. Una lingua può distruggere la reputazione di una persona. Una lingua, e purtroppo questo abbiamo visto, può distruggere una chiesa, completamente rovinare una chiesa, ma letteralmente, questo abbiamo visto tante volte. La lingua può distruggere un rapporto che prima andava bene, può rovinare un matrimonio, sia una lingua da dentro il matrimonio che da fuori. Una lingua può devastare una famiglia, può portare all'omicidio, a tanti altri peccati, può provocare la guerra fra nazioni. Quando la lingua è controllata dal peccato può fare molto, ma molto male, e facendo così può renderci molto colpevoli davanti a Dio. Al contrario, quando la lingua è controllata dallo Spirito Santo, è anche potente da compiere grandi cose in bene. Può edificare, può portare amore, entusiasmo, incoraggiamento, può dare conforto quando serve, può dare pace ad un cuore ansioso, può dare gioia. La lingua può essere uno strumento nelle mani di Dio potentissimo. Quanto è potente la lingua? O in male o in bene. La lingua raramente è neutrale. Perciò, se prendiamo controllo della nostra lingua, possiamo controllare tutta la nostra vita e possiamo perciò essere usati da Dio per compiere grandi cose in bene. La lingua controllata per il bene porterà ad un corpo che viene usato per il bene. Quindi, tramite Dio, tramite Giacomo, Dio ci chiama ad esaminare l'uso della nostra lingua. La tua lingua rispecchia una vita fondata su una vera fede in Gesù Cristo? Gesù dice che si conoscerà un albero dal suo frutto. La tua lingua è un frutto chiarissimo di quello che hai nel cuore. Che frutto c'è nella tua lingua? La tua lingua dimostra un cuore controllato veramente, arreso sarebbe modo migliore, a Gesù Cristo. La tua lingua dimostra un cuore che è veramente arreso a Gesù Cristo come Signore? Oppure dimostra un cuore arreso al peccato? Ho detto prima che Giacomo ci spiega che la lingua controlla tutta la persona. Egli ci dà qualche paragone per aiutarci a capire come la lingua controlla la direzione della vita. Guardate versetto 3. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli, perché ci ubbidiscono, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. La lingua controlla il corpo, la persona, come il freno del cavallo controlla il cavallo. Chi è mai andato in cavallo? In pochi siamo. Non pony, ma cavallo. Il cavallo è grande. Sono andato più volte. Avevamo un cavallo da bambino, un vero cavallo, immenso. Io appena arrivavo allo stomaco, un animale gigantesco, potentissimo. Stra più potente di un essere umano. Come si può controllare un grande cavallo? Per controllare un enorme, immenso cavallo basta il freno in bocca che si controlla con le briglie. Tirando le briglie attaccate al freno si può controllare la potenza del cavallo. Non si riesce a controllare un cavallo senza il freno in bocca. I cavalli non si offrono per arare il campo, non si offrono a tirare un carro. Nessun cavallo di natura vuole portare un uomo sulla sua schiena. Bisogna addestrare il cavallo per tutti questi lavori. E si addestra un cavallo con il freno in bocca. Controllando la bocca del cavallo si controlla tutto il suo corpo. Questo è il punto di Giacomo per quanto riguarda noi e come possiamo controllare il nostro peccato, che è un esempio chiaro questo. Se non si controlla la lingua del cavallo, la bocca, il cavallo è inutile e può anche essere pericoloso. Non mi ricordo il nome di una signora che abbiamo conosciuto a Georgia, siamo stati ospiti in casa sua. Era una volta una donna molto bella. Andava a cavallo e poi il suo cavallo, lei ha perso il controllo del cavallo ed è caduta con il cavallo sopra di lei e ha sfigurato lei. Infatti ha quasi ucciso lei. Perché è stato rotto tante le sue ossa, perché un cavallo pesa tantissimo. Un cavallo non controllato diventa pericoloso, molto. Ed è così con la nostra lingua. Una lingua controllata diventa molto utile, diventa domesticato, che si può fare tante cose nel bene. Una lingua non controllata è come un cavallo fuori controllo, porta molto male. Versetto 4, Giacomo ci dà un altro esempio molto chiaro per aiutarci a capire che controllando la lingua ci darà vittoria in altri campi della vita. Vi leggo il 4. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Anche qua vediamo l'importanza di controllare la lingua. Perfino le navi più grandi e più potenti, che oggi sono ancora più grandi di quelle dal tempo di Giacomo, possono essere controllate da un piccolo timone. E il punto di Dio, tramite Giacomo sempre, è che se noi controlliamo la lingua, possiamo controllare il resto della vita. Dirigendo la lingua, il resto del corpo segue. Allora, in questi due esempi, il cavallo con il freno, la nave enorme con il timone, Dio ci sta dicendo quanto è fondamentale controllare la lingua. Oppure saremo controllati dalla lingua, se la lingua non è controllata da noi. È importante controllare la lingua, ma la lingua è molto potente. Quindi, per riuscire a controllare la nostra lingua, dobbiamo affidarci dell'aiuto di Dio e i mezzi della grazia che Dio ci ha dato. Dio mi ha dato certi mezzi. Se non uso questi mezzi, non posso mai avere vittoria per conto mio. Quali sono i mezzi di Dio? Vedremo, neanche tutti oggi, ma solo per esempio, ravvedermi, confessare i miei peccati, cibarmi della parola, riempire i miei pensieri con le cose vere, giuste, onorevoli, degne di lode, abbondare nel ringraziamento. Questi sono i mezzi della grazia che Dio mi dà. Avere la buona compagnia anziché la brutta compagnia. Lasciarmi attirare delle cose basse. Questi sono mezzi di grazia, perché quando io cammino in ubbidienza, utilizzando i mezzi che Dio mi ha dato, trovo che nella sua forza, fortificandomi nella sua forza, che riesco a controllare la mia lingua. Salmo 39,1 dice: vigilerò sulla mia condotta per non peccare con le mie parole, metterò un freno alla mia bocca. Dobbiamo controllare la nostra lingua, ma che cosa vuol dire in pratica? Cosa vuol dire? Come posso sapere se sto controllando la mia lingua? Cosa vuol dire in pratica? Allora, prima di tutto, controllare la lingua vuol dire controllarlo sempre. Ho un tetto. Perdi acqua? Ma quasi mai. Quasi mai. Cosa intendi quasi mai? Solo quando piove. Guarda, su 10 giorni di sole non ho mai problemi. Ma quando piove sì, allora quando piove sì, entra un bel po' di acqua. Mi sta rovinando il pavimento, i muri, tutto. Ma scusami, hai un problema? Ma mica è costante. Allora, quell'atteggiamento è saggio o è stolto? Eh sì. Per esempio, un uomo che quando si fa del male bestemmia. E lui dice, ma non ho bestemmiato per un mese intero, ma ti sei fatto male in quel mese? No. E poi mi sono schiacciato il dito. Ma mi sono controllato per un mese. È vero che si è controllato? No. Non serviva controllo, perché non aveva mai fatto del male. Il controllo non si vede quando non ci sono quelle cose che ci schiacciano. Se tutti mi trattano bene e mi dicono solo parole di apprezzamenti, scatto. Marco, quanto ti apprezzo, quanto ti apprezzo. Ma scusami, io non conosco nessuno che scatta davanti a una parola così. Ma se uno mi dice su, in modo che non mi piace, allora vedo se controllo o no la mia lingua. Quindi, controllare la lingua si vede non quando tutto mi va bene, ma si vede in quelle situazioni che solitamente nel passato, prego che sia passato, scattavo, mi arrabbiavo, dicevo le cose sbagliate. Quindi, controllare la lingua vuol dire controllare la lingua non solo quando le cose mi vanno come voglio io, ma soprattutto quando le cose vanno come non avrei voluto. Lì vedo se sto o non sto controllando la mia lingua. Colossesi 4,6 parla di questo e dice: il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Sempre condito con grazia, sapendo come rispondere a ciascuno. Quindi anche in quelle situazioni difficilissime, ingiuste, dove mi trattano male, allora devo parlare con grazia sempre, sapendo come rispondere. chi controlla la sua lingua la controlla in quei momenti in cui normalmente, umanamente, nella carne, avrebbe agito con ira, avrebbe parlato con orgoglio, avrebbe detto qualcosa di male. Un altro versetto che ci aiuta a capire in pratica che cosa vuol dire controllare la lingua, Efesini 4:29, uno buono da imparare a memoria. Nessuna parola cattiva. Ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, non sempre è il bisogno, ditela affinché conferisca grazia, che bello, a chi l'ascolta. Nessuna parola cattiva. Quindi quell'uomo che va un mese senza mai schiacciare il dito, magari lavora con un martello, quella volta che schiaccia il dito, no, nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca. Allora, pochi di noi schiacciamo il dito, almeno ogni tanto, ma non spesso, non vedo tanti di quelli grandi lividi così, però molti di noi veniamo schiacciati da qualche ferita subito da qualcun altro. Allora, nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca. Anziché parole cattive, che è un grave peccato, controllare la lingua vuol dire controllarla sempre, non solo la maggioranza delle volte. Anziché dire una parola cattiva, dobbiamo avere una parola che edifica. Dobbiamo dire solamente parole dette con amore, parole vere, parole ben pensate, parole sante, parole sensibili, parole che edificano. Dobbiamo dire parole che al momento giusto confortano, che danno benedizioni, parole dette con umiltà, parole con saggezza, parole di ringraziamento, parole che promuovono la pace. Quando serve riprendere, e si può riprendere con gentilezza, anche se durezza in qualche momento, dobbiamo, e poi bisogna essere in grado di riprendere, dobbiamo riprendere con amore. Non avete fretta di riprendere, è molto pericoloso. Non avete fretta di andare a dire a qualcun altro quello che ha fatto questo qui, è molto pericoloso, perché, scusami, un grande trave in mezzo al mio occhio mi rende incapace di essere bravo ad aiutare una persona a trovare una pagliuzza. E quindi non avete fretta di riprendere, ma se serve riprendiamo con amore, cercando non la giustizia, non i miei diritti, non perché quel tipo di peccato mi dà fastidio, ma cercando il bene della persona che riprendiamo. Dobbiamo evitare qualsiasi parola cattiva, qualsiasi parola egoista, qualsiasi parola sciocca. Gesù dice che saremo giudicati da ogni parola oziosa. Nel mondo si vive parlando con stupidaggini, non è per un credente. Forse a te parlare così, come dicono questi versetti, sembra impossibile. È impossibile, umanamente. Però non dobbiamo farlo umanamente, con la nostra forza umana. Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Per avvalerci della potenza di Dio che opera in noi, dobbiamo ubbidire anche a Giacomo 1:9. Sappiate questo, fratelli, miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. Per parlare come dovremo imparare a essere lenti a parlare, lenti a rispondere, lenti a dire la nostra. Dobbiamo imparare, e onestamente non è una brutta idea di imparare a prendere la mano sinistra, si mette sulla mano destra e si mette sopra la bocca. Delle volte farebbe bene, perché dopo un mese di fare quello, uno comincia, è davanti agli altri un po' vergognoso fare quello, uno comincia a frenarsi senza usare la mano dopo. Se tu hai difficoltà, quando ti vedi, letteralmente copri la tua bocca con forza. Se vuoi, mordi il dito. Dopo varie volte che sei andato al medico e lui dice, ma perché sempre devo darti punti nel dito? Guarda, funziona. Cominci ad avere più autocontrollo e tacere senza morderti il dito. E cominci a dire, Signore, che abominevole il mio peccato, che abominevole il mio peccato, voglio frenarmi perché quando rispondo, subito rispondo male. quando rispondo subito, rispondo male. Quindi, se vuoi non rispondere male, prima cosa, ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira. Questa è una chiave importante. Mi ubbidisco quello che mi dice Giacomo. Lì mi dice Dio tramite Giacomo e già sono su una buona strada per controllare la mia lingua. Se parli secondo i brani che abbiamo appena visto, il vostro parlare sia sempre condito con grazia, nessuna parola cattiva, eccetera, avrai controllo sulla tua lingua e avrai controllo anche sulle altre parti della tua vita. Perché controllando la lingua avrò controllo sul resto? Cioè, questo è il punto di Giacomo, ma perché questo? Sì, perché è come il freno nella bocca del cavallo, ma perché? Semplicemente per questo motivo. L'unico modo di essere in grado di controllare la lingua è di essere sottomesso umilmente a Cristo e di camminare per la potenza dello Spirito Santo, essendo umilmente arreso a Lui. Non puoi tu controllare la lingua se non sei umilmente arreso allo Spirito Santo. E quindi quando accetti di umiliarti, troverai in Lui la forza di controllare la lingua. Essendo arreso a Lui, controllando la lingua, il resto in un certo senso diventa anche facile. Questa verità semplifica la vita. Semplifica la vita di un cristiano moltissimo, perché non devo stare lì cercando di controllare mille cose. La lingua è come un interruttore generale di un impianto elettrico. Se controlliamo la lingua, togliamo la corrente da tanti altri peccati nella vita. Per esempio, se controlliamo la lingua, chiaramente con l'aiuto dello Spirito Santo, in modo da evitare di pronunciare parole di autocommiserazione, parole di rabbia, parole di cattiveria, parole di orgoglio, allora togliamo la corrente a tanti altri peccati e non escono. Perché concentrando sulla lingua è come il timone. Troviamo che girando il modo di parlare, riempiendo la lingua di parole di ringraziamento, parole di lode, parole umili, tutto quanto il corpo, gli altri peccati malvagi vengono abbandonati, lasciati indietro. Quando un credente capisce l'importanza di controllare la sua lingua e quindi si concentra lì sulla lingua, nella forza di Dio, con tutto il suo cuore, essendo sempre pronto a ravvedersi e confessare qualsiasi peccato in cui cade, troverà in Dio la grazia e il potere di avere la vittoria sulla lingua. Quale sarà il risultato? Capitolo 3, versetto 2. Questo sarà il risultato. Poiché manchiamo tutti in molte cose, se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace a tenere freno anche tutto il corpo. Chi riesce a controllare la sua lingua sarà perfetto. Allora, attenzione, come tantissime parole bibliche, la parola perfetto, come speranza, come altre cose, ormai ha cambiato senso. Però se guardate un buon vocabolario, troverete che un vecchio senso di perfetto è quello che la Bibbia intende tuttora. Allora, l'uso normale di perfetto vuol dire senza alcun difetto, eccellente. Allora, in quel senso solo Dio è perfetto. Ma questo non è il senso biblico della parola teleos, questa parola qui, e non era il senso antico in italiano. Invece il senso antico in italiano è il senso biblico di perfetto, di questo perfetto, perché ci sono varie parole greche che vengono tradotte perfetti. C'è una parola che vuol dire la perfezione di Dio. Ma questa parola è un'altra parola e vuol dire maturo. Sarebbe una cosa giunta a completa maturazione. Per esempio, una mela perfetta, telios, una mela così, è una mela matura, giusto, giusto. Non è senza macchie. Cioè, avrà qualche macchia, ma è proprio al punto giusto di maturazione. Allora, il senso di Giacomo qui, allora, quell'uomo che è arrivato a controllare la sua lingua giorno per giorno, sarà un uomo maturo. Che vuol dire? Assomiglierà a Gesù Cristo, anche se ancora ha da crescere. Avendo imparato a controllare la sua lingua, sarà capace a controllare tutto il resto del suo corpo. sarà un ottimo punto di maturità spirituale. Allora, anche qui bisogna fare un commento. C'è qualche concetto sbagliato? Che cos'è essere maturo? Uno mi ha detto una volta, ah, ma quella persona lì è molto più matura di me. Attenzione, cosa intendi per più matura? Ah, conosce molto più la Bibbia. Non è quella la maturità. Ma stai scherzando? Maturità non è conoscere la Bibbia. Conoscere la Bibbia è utile, ma non è quello la maturità. Che cos'è la maturità? La maturità è assomigliare a Gesù Cristo. Uno può essere un grande studioso, è dotato da Dio con un cervello che riesce a quasi memorizzare la Bibbia. Tu gli fai una domanda, sai risponderti correttamente dalla Bibbia, ma non assomiglia a Cristo nel suo modo di pensare e parlare e comportarsi. Non è per nulla maturo. Tu invece prendi quel giovane credente, capo di essere dove c'è poco insegnamento, si impegna, ma è credente da poco, 1 o 2 anni, e quindi poco insegnamento, pochi anni nella fede, in 2 anni ha fatto una bella lettura, però ancora non capisce tante cose, ma quello che ha capito vive, umilmente, con fede, è molto molto matura quella persona. La maturità riguarda quanto camminiamo come Cristo, non quanto conosciamo. Chiaramente conoscere è utile per poter camminare, conoscendo di più capisco più peccati, capisco più cose, ma la maturità non è quanto sai, è quello che sei. Quindi è un grandissimo problema di orgoglio di credere di essere a un buon punto, perché ormai sono credente da 10 anni, 15 anni, 40 anni, conosco anche molto bene le dottrine e posso anche correggere chi sbaglia. Non è quello la maturità. La maturità è quanto rispecchio Gesù Cristo. Possono le persone intorno a me leggere la Bibbia, leggere dei brani che parlano della vita cristiana, tipo nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona che dite, e possono e dire, ah, quello è Giorgio, quello è Giorgio, quello è la signora Rossi, lei è così. Quello sarebbe una maturità che è visibile, che leggendo, io quando leggo questo penso a quella persona. Questo sarebbe per un bambino che il papà, la mamma spiegano qualche insegnamento e il bambino dice, oh, come fai tu papà? Quello sarebbe maturo. Chiaramente quell'insegnamento vale infinitamente di più di quello che il padre spiega bene. Poi il figlio va a letto dicendo, ma papà non è così. Allora, cosa vale? Vale la maturità, e quello che Giacomo dice è, se uno non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto. La parola italiano moderno sarebbe, è un uomo maturo, capace di tenere a freno anche tutto il corpo, perché controllando la sua lingua riesce a controllare il resto, ed è veramente un uomo maturo, telios, perfetto in quel senso. Voglio considerare questo punto. Questa verità è una chiave per aiutarci ad avere una vita vittoriosa. Se uno riesce a controllare la sua lingua, sarà capace a controllare tutte le sue tendenze peccaminose. In che senso? Per una cosa, la lingua rivela molto lo stato del mio cuore. È più facile peccare con le parole che con le azioni. Giusto? È molto più facile peccare, perché non ci vuole niente, boom, esce la parola. Un'azione richiede impegno, devo mettermi da fare per arrivare a poter peccare con le azioni. Con la lingua apro la bocca. Molto spesso uno può essere ostacolato da compiere certi peccati, dalla situazione, non può. Un bambino sotto guardia non può rubare un biscotto, perché la mamma ha messo i biscotti in auto e lui non ci arriva, e lei sta lì proprio pronto a punirlo. Allora, lui non può arrivarci, ma c'è quasi niente che ci ostacola da dire una parola sbagliata di peccato. Quindi, la lingua rivela il nostro cuore. Allora, se riusciamo a controllare la lingua, perché riconosciamo, confessiamo, ci ravvediamo dai nostri peccati, saremo capaci a controllare il resto del corpo. Visto che la lingua risponde molto velocemente alla tentazione, vengo schiacciato, uno mi offende, qualcosa succede, qual è la tendenza naturale? Di meditarci per un'ora e poi tornare e dire, sai, un'ora fa mi hai offeso e io voglio scattare. Tu hai mai reagito con calma e dopo un'ora sei tornato a scattare? Non è che se scatti, scatti subito. Allora, visto che la lingua è molto portata a rispondere subito, vuol dire che lì bisogna concentrare. Lì bisogna riconoscere il peccato. Lì bisogna dire, Signore, non voglio ammettere, ma quello è quello che ho nel cuore. Ed è brutto. Ed è brutto. E se non ci fosse Cristo sarebbe insopportabile. Ma c'è. C'è la croce. La croce è vuota perché Gesù ha pagato. Quindi c'è accesso per ricevere perdono. Volete una vita spirituale vittoriosa? Volete assomigliare di più a Gesù Cristo? Questo è il desiderio di ogni vero credente. Allora, in quale campo della vita dovreste impegnarvi di più? Qual è la battaglia che porta più frutti? Ricordando, allora uno potrebbe dire, allora voglio crescere, allora comincerò a studiare 4 ore ogni giorno. Sai, io lavoro, ho tempo pieno, ho tanto da fare, ma io starò su, mancherò sonno per studiare, studiare, studiare. Non è quello il campo di battaglia, non è quello l'impegno che ti farà diventare un gigante della fede, non ti farà diventare maturo. Perché tu concentri su imparare. No, concentra, sì, impara, leggi, ma concentra su camminare. Perché abbiamo poca forza, abbiamo poco tempo, siamo limitati in tutto. Investendo qua non ho più da investire là. Investiamo in quello che ci renderà di più. E Giacomo sta dicendo, volete crescere? Impegnatevi nell'uso della vostra lingua. Credo che non ci sia nessuno qua che non dica le cose sbagliate delle volte, se non proprio spesso. In altre parole, abbiamo tutti del frutto marcio nella nostra vita per quanto riguarda il nostro modo di parlare. Chi più e chi meno. Ma usiamo male la nostra lingua. Prego che tramite questo brano in Giacomo abbiamo capito quanto è un grave problema parlare male e che quindi dobbiamo assolutamente imparare a controllare la nostra lingua. Che cosa dobbiamo fare quando parliamo in modo sbagliato? Quando esce quella parola di peccato, di orgoglio, di ira, di gelosia? Come possiamo cambiare il nostro modo di parlare? Come possiamo dirigere il timone della nostra vita nella direzione giusta? Per veramente cambiare il nostro modo di parlare, prima di tutto dobbiamo smettere di scusarci. Dobbiamo smettere di scusarci. Ma ero agitato! Ma mi ha isticato! Perché non sopporto quando uno mi parla così! Dobbiamo smettere di scusarci. Perché scusandomi cosa sto facendo? Sto dicendo che quello che ho detto, anche se non è giusto, va bene. E lo farò ancora, perché mi sto arrendendo al peccato. Sto prendendo le catene e dicendo, no, mi faccio schiavo del mio peccato, perché voglio scusare. Quando la Bibbia dice di non scusare, cosa dice la Bibbia da fare? Dobbiamo riconoscere che è un peccato inescusabile, perché non c'è mai scusa per un peccato. Dobbiamo riconosce che è un peccato grave, non è solo riconoscerlo intellettualmente, ma dobbiamo riconoscerlo con cuore. Dobbiamo avere un peso che non ci permette di avere pace finché non abbiamo confessato il nostro peccato senza scuse a Dio e lo abbiamo abbandonato. Finché dico sì, è vero, ho fatto, non avrei dovuto fare, però. Mi ha fatto quello, mi aveva fatto quello, non ce la facevo più. Finché dico sì, andava male, perdonami, però c'era questa motivazione che mi ha spinto a peccare, non ho confessato ancora il mio peccato. Mi sono giustificato. Sto ragionando. Dobbiamo dire, no Signore, il fatto è che se è uscito quello, vuol dire che c'era dentro. E se Tizio Caio ha peccato nel schiacciarmi, sì. Ma il suo peccato non ha prodotto quello che è uscito perché c'era dentro. Allora lascia stare, ovviamente mi serviva proprio quello per farmi vedere quello che avevo dentro. Allora, Signore, mandami puri. Chi mi parla male, chi mi parla in modo sbagliato, chi mi parla bruscamente, chi mi tratta in modo ingiusto, mandami pure tutto questo. Se può aiutarmi a vedere quello che ho dentro, perché voglio assomigliare di più a Gesù Cristo. Non ti chiedo di darmi una vita più facile, di chiedere di aiutarmi ad essere più santo. Tante persone sanno intellettualmente di peccare, ma i loro peccati non li pesano. Finché i nostri peccati non ci sono un peso insopportabile, non avremo vittoria su di essi. Finché cerchiamo con le nostre forze di migliorare, di non peccare più, non avremo la vera vittoria. Magari delle volte riusciremo a migliorare un bel po', ma sarà sempre una vittoria parziale e temporanea. Invece, per avere vittoria sui nostri peccati, compreso il peccato del parlare in modo sbagliato, dobbiamo odiare il nostro peccato, appunto che ci spinge a ravvederci ed abbandonarlo. Chi non ha questo tipo di odio, cosa deve fare? Pregare. Signore, fammi vedere di più Cristo e di più il mio peccato. Mai solo il peccato. Cosa succede quando uno guarda, fissa lo sguardo su il proprio peccato? Fissa lo sguardo sul proprio peccato e ci pensa tutto il giorno solo al peccato. Come diventa quella persona? A terra, cioè depressa, scoraggiatissima, disperata, perché vede il problema e non vede la soluzione. Bisogna guardare a Cristo e al mio peccato, a Cristo e al mio peccato. Il peccato ci promette tanto, ma ci fa solo del male. Perché delle volte sfogandomi il mio peccato mi dice: sì, ma te ti sfoghi, starai meglio. È una menzogna, non saremo meglio. Peggio di tutto, oltre a farci del male, fa male a quelli che amiamo, a coloro che amiamo. Ma peggio di quello, il nostro peccato ci separa dal nostro prezioso e meraviglioso Signore Gesù Cristo. Dobbiamo odiare il nostro peccato. Solamente odiando il nostro peccato e vedendolo come il nostro nemico, perché lo è, e riconosciamo che da soli non siamo capaci a sconfiggerlo, perché quello ci potrebbe essere orgoglioso, solo allora ci rivolgeremo veramente a Cristo Gesù con cuori umili, con tanta perseveranza, implorandolo a liberarci dal nostro peccato. E quando ci troviamo in quella condizione, con i nostri occhi rivolti su Cristo Gesù come l'unico che può salvarci dal nostro peccato, allora conosceremo la sua potenza che opera in noi, avremo vittoria sul nostro peccato. Dio non ci dà la vittoria per qualunque via che poteva lasciarci vantarci di noi stessi. Ci dà la vittoria solo per una via, con una porta stretta e una via angusta, che dà tutta la gloria a Lui, perché Dio è geloso per la sua gloria. La vittoria ci offre liberalmente, ma solo per quella via lì. E quando cerchiamo di arrivare per altre vie, tenendo intatto qualcosa del nostro orgoglio, Lui ci chiude la porta in faccia, finché non torniamo indietro e entriamo per la via dell'umiltà. Perciò, per quanto riguarda la nostra lingua, preghiamo che possiamo veramente odiare ogni parola sbagliata, ogni parola peccaminosa che diciamo. Non dobbiamo vedere come poco importante di aver detto qualcosa di sbagliato. Ognuno di noi pecca con la sua lingua. Questo tipo di peccato è molto grave in sé e poi ci porta a peccare in altri modi. Perciò voglio suggerirvi qualcosa. Prendete l'impegno davanti a Dio e davanti gli uni e gli altri a iniziare ogni giorno, impegnandovi a sottomettere ogni parola alla guida di Dio per tutta la giornata. Cioè, proprio pregate specificamente per questo. Chiedete a Dio di mostrarvi subito qualsiasi peccato con le vostre parole, affinché lo potete confessare subito. In Colossesi 3 leggiamo il fatto che chi è in Cristo, in secondo Corinzi dice chi è in Cristo è una nuova creatura, 5:17. In 3 parla del fatto che, essendo una nuova creatura, dobbiamo rivestirci con un nuovo modo di agire e di parlare. Vi leggo questo brano. Notate quanto enfasi mette sul nostro modo di parlare. Questo è il capitolo 3, 8-10 di Colossesi. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escono di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati del vecchio uomo con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza l'immagine di colui che lo ha creato. Chi è una nuova creatura in Cristo Gesù non deve lasciare posto nella sua vita per parole che non glorificano Gesù Cristo. Carissimi, o dobbiamo controllare la nostra lingua o la nostra lingua controllerà noi. Questo è un secondo motivo per cui dobbiamo controllare la lingua. La prima, perché parlando, insegnando, senza essere chiamati ad insegnare in quel caso, o senza essere preparati, anche se abbiamo una chiamata, ci può portare a una condanna più severa. Il motivo di oggi, perché se non controlliamo la lingua controllerà noi nel male. Impegniamoci davanti a Dio a reiniziare ogni giorno, presentando la nostra lingua a Dio, chiedendo che sarà usato come strumento di giustizia, anziché strumento di peccato. Questo è una chiara applicazione di parlare così, pregare così, di Romani 6. Vi leggo Romani 6, 12, 14. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come i morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti il peccato non avrà più poteri su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Il peccato non avrà più poteri, non dobbiamo peccare. Non dobbiamo mai dire, ma non riesco. Non dobbiamo dire quello mai, se siamo in Cristo. Signore, ho scelto di peccare, perdonami per la mia scelta. Oppure salvami affinché non sarò più schiavo del mio peccato. Per avere vittoria nella vita dobbiamo avere vittoria sull'uso della nostra lingua. Per avere vittoria sull'uso della nostra lingua dobbiamo comprendere la gravità di parlare in modo sbagliato. Ho menzionato ira, ma ci sono tanti altri modi sbagliati. Posso a cena con mia moglie o con un amico, posso sparlare di altri. Quello è un modo cattivo. Non alzo la voce, non sono, ma sai cosa ha fatto? Do. Io posso fare pettegolezze, posso disprezzare, posso peccare in mille modi con la lingua. Dobbiamo comprendere la gravità del peccato di usare la lingua per mali anziché per beni. Finché non vediamo il nostro peccato, terribile quanto è, non avremo vittoria sul nostro peccato. Seguiamo allora quello che abbiamo appena letto lì in Romani 6, specificamente per quanto riguarda l'uso della nostra lingua. Presentate l'uso di noi stessi e quindi della nostra lingua a Dio come strumenti di giustizia. Ricordate che la lingua è come il timone della nostra vita. Se controllate la lingua, avrete controllo sul resto della vita e andrete nella direzione giusta. Al contrario, se non controllate il vostro timone, farete naufragio contro le rocce del peccato. È grande il danno di chi fa questo naufragio. Perciò, impegnatevi con tutto il vostro cuore a controllare la vostra lingua. Ricordate che umanamente è impossibile, ma chi è in Cristo non deve usare le proprie forze, ma deve fortificare nel Signore e la sua forza. Questa forza è disponibile solamente a chi è salvato, che cammina umanamente. Per avere la potenza di Dio che opera in noi, dobbiamo odiare il nostro peccato. Non basta riconoscerlo, bisogna odiarlo e implorare Dio non solo a perdonarci, ma anche a darci la vittoria sul peccato. Quando i nostri occhi sono fissati su Cristo, al punto che desideriamo più Cristo di qualsiasi altra cosa, avremo la vittoria sul nostro peccato. Quindi, fratelli carissimi, impegniamoci a presentare la nostra lingua a Dio ogni giorno. Parliamo alla gloria di Dio. Prego. Padre, non è bello. Non è bello vedere il brutto frutto, ma è necessario. Perché solamente così, riconoscendo il peccato per quello che è, senza scuse, senza coprirlo, ma proprio di vederlo per quello che è. Solamente così possiamo confessarlo, possiamo ravvederci e possiamo trovare in te il meraviglioso perdono che ci serve. Basta con presentare la nostra lingua come strumento di iniquità. Vogliamo presentare noi stessi a te, o Padre, come strumenti di giustizia. Vogliamo arrenderci a te. Vogliamo riempire i nostri pensieri con le cose giuste, con ringraziamento, con lode, perché dal cuore esce quello che diciamo, e vogliamo avere un cuore umile, un cuore pieno di ringraziamento e lode per te, in modo che anche quando veniamo schiacciati possano uscire delle parole che danno gloria a Cristo Gesù. Quindi mostraci il nostro peccato, vogliamo noi umiliarci davanti a te e vogliamo ringraziarti perché per mezzo dello Spirito Santo ci fai vedere il nostro peccato affinché possiamo trovare quel perdono che ci serve. E per la tua via possiamo essere fortificati in te ogni giorno per avere vittoria su quello che è in realtà il timone della nostra vita, in modo che tutto quanto possa andare per la via della giustizia, la via della santità. Vogliamo camminare così. Padre, mandaci quello che ci serve. Mandaci coloro che ci riprendono. Mandaci delle prove ingiuste. Mandaci qualunque cosa che serve. I problemi grossi, i problemi pesanti, se possono essere utili, Padre, per aiutarci a camminare più in santità, mandaci pure. La nostra preghiera è che possiamo vedere di più Cristo e assomigliarlo di più. Questo ti chiediamo, lasciando a te il modo migliore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Allora, abbiamo